buongiorno a tutti quanti. Grazie a Dio abbiamo un meraviglioso Salvatore e tutti quanti possiamo sperimentare proprio, se abbiamo creduto in Gesù Cristo, proprio la testimonianza, la stessa testimonianza che ha dato Paolo nella prima lettera di Timoteo. E quindi con questo cuore gioioso per la salvezza vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Giacomo 1, e torniamo a studiare la sezione di questo capitolo che va dai versetti 2 al versetto 12. E vi voglio solo ricordare un po' in generale che la lettera di Giacomo vuole ricordarci che la vera fede è evidenziata dalle opere che il credente compie. Quindi lo scopo di Giacomo è quello di descrivere proprio le caratteristiche di una fede genuina. E la prima di queste caratteristiche è che la fede, come stiamo vedendo nella nostra questa sezione, sarà testata dalle prove della vita, proprio per verificare la sua validità. Ai versetti 2, 3 e 12 ci viene proprio riassunto il concetto principale. Le prove, cioè tutti i tipi di difficoltà che noi sperimentiamo nella nostra vita di credenti, possiamo dire, arrivano proprio come una prova della nostra fede, della vostra fede, dice Giacomo. Cioè come un esame pensato proprio per testare la validità della nostra fede. E lo scopo per cui Dio manda le prove nella nostra vita, come dice il versetto 12, è per superarle in modo da dimostrare la genuinità della nostra fede. Quindi le difficoltà arrivano nella nostra vita e la nostra reazione rivelerà se possediamo o non possediamo la vera fede. Quindi le difficoltà, badate bene, non possono distruggere la vera fede, ma possono solamente metterla in evidenza. E lo farà nel modo in cui una persona reagisce a queste difficoltà. Quindi la vera fede, fratelli e sorelle, la vera fede persevera quando attraversa momenti difficili, sopporta qualsiasi tipo di sofferenza. Quindi quello che Giacomo vuole dirci è come possiamo perseverare mentre ci troviamo nelle prove. E quindi ci dà 5 doveri a cui ubbidire per perseverare proprio nelle nostre difficoltà. E al versetti 2 e 3 abbiamo visto la volta scorsa, due domeniche fa, che dobbiamo avere un atteggiamento gioioso. Un atteggiamento gioioso, cioè un atteggiamento veramente radicale davanti alle prove. Infatti Giacomo dice che dobbiamo considerarle come una grande gioia. E questa è proprio un'esortazione a sviluppare un atteggiamento di vera, completa e profonda gioia mentre siamo nelle difficoltà, nelle prove. E lo possiamo fare solo quando comprendiamo una verità rassicurante, ci dice Giacomo, cioè che le prove sono mandate da Dio per rafforzare la nostra fede e per renderci sempre più forti e simili a Cristo. Poi abbiamo visto un secondo dovere al versetto 4, cioè quello che dobbiamo avere una volontà sottomessa. Una volontà sottomessa. E abbiamo notato che per perseverare nella prova è anche necessario proprio avere questa caratteristica. E infatti Giacomo dice che la costanza, cioè la perseveranza, compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Quindi non cresceremo finché non affronteremo le prove in modo passivo. L'unico modo per crescere è quando noi volontariamente, in modo attivo, permettiamo a Dio di compiere lo scopo per cui ha mandato la prova, cioè per renderci sempre più simili a Cristo, cioè renderci maturi in Cristo. E a riguardo vorrei leggervi alcune parole che Johnny Erickson Tada ha scritto sulla sofferenza. È molto illuminante. E come molti di voi sanno, questa donna è rimasta paralizzata dal collo in giù a causa di un incidente che ha avuto mentre si tuffava in mare. Aveva solamente 17 anni. Quindi sappiamo che ha qualcosa da dirci sulla sofferenza questa donna. E guardate, sentite cosa dice. Dio ha progettato le circostanze le ha usate per rivelare se stesso a me. Non tutti hanno avuto questo privilegio. Sentivo che c'erano solo poche persone di cui Dio si stesse prendendo cura in modo così speciale, affidando loro questo tipo di esperienza. Questa comprensione mi ha lasciato rilassata e a mio agio mentre mi affidavo al suo amore, esercitando una fiducia appena appresa. Ho visto che la mia ferita non era una tragedia, ma un dono che Dio stava usando per aiutarmi a conformarmi all'immagine di Cristo, qualcosa che avrebbe significato la mia massima soddisfazione, felicità, persino gioia. Quindi queste parole sintetizzano ciò che abbiamo visto proprio fino ad ora in questo brano. Abbiamo un atteggiamento gioioso e abbiamo una volontà sottomessa. E quindi a questo punto dobbiamo chiederci su cosa si basa questa percezione che Johnny ha avuto della vita e addirittura anche delle sue sofferenze. È qualcosa che proviene da lei? Da una sua intuizione? Da il suo modo di ragionare, possiamo dire? È qualcosa che si è inventato lei? Oppure è qualcosa che ha ricevuto? Qualcosa che ha ricevuto. E guardate, il brano che vogliamo studiare oggi ci dirà che questa consapevolezza, questa gioia, questa sottomissione sono venute da Dio attraverso la sua parola. Il nostro brano che vogliamo studiare oggi ci parlerà dell'unica risorsa di cui noi abbiamo bisogno per sopportare con gioia e sottomissione qualsiasi tipo di prova. E questa risorsa, badate bene, è Dio stesso. È Dio stesso. Quindi, dopo aver visto i primi due doveri, questa mattina vogliamo vedere il terzo dovere, che consiste nell'avere un cuore fiducioso in Dio. E questo si troverà ai versetti da 5 a 8. Però, prima di entrare ad osservare il testo, permettetevi di mostrarvi come questo si colleghi a ciò che lo ha preceduto, in modo proprio da comprendere come si sta sviluppando il pensiero dell'autore sotto i nostri occhi. Al versetto 5 Giacomo scrive questo: «Se poi qualcuno di voi manca di saggezza». Allora, qui abbiamo un principio molto importante, perché quando studiamo la Bibbia è fondamentale studiare il testo proprio nel suo contesto e anche capire come vengono usate le parole nella scrittura, possiamo dire. Nel contesto di Giacomo 1:5 la saggezza si riferisce a ciò di cui abbiamo bisogno proprio per sopportare le prove con gioia e sottomissione alla volontà di Dio, in modo da poter essere perfetti e completi, come dice Giacomo, di nulla mancanti. Quindi Giacomo, dopo aver detto questo, alla fine del versetto 4, si rende conto che in un tempo di prova al popolo di Dio cosa manca? Manca proprio la saggezza. Manca la saggezza su come sopportare quelle prove con gioia e sottomissione. E così aggiunge proprio i versetti da 5 a 8. E certo, noi possiamo chiedere a Dio la saggezza in qualsiasi situazione o questione della vita che noi affrontiamo, ma nel contesto qui si concentra proprio sul chiedere a Dio la saggezza di cui abbiamo bisogno per sopportare le nostre prove, per avere gioia nelle prove e per essere sottomessi alla volontà di Dio. E già la volta scorsa abbiamo visto che affrontare in questo modo le prove va proprio contro la nostra naturale modo di reagire, naturale inclinazione. Quando arrivano le prove siamo tutti inclini a chiederci perché? Perché, Signore, mi sta accadendo questo? Perché? E la Bibbia risponde a questa domanda proprio in vari modi. Dio invia le prove per renderci più umili, per aiutarci a concentrare la nostra attenzione sulle cose eterne, per mostrarci chi amiamo veramente, per insegnarci anche il valore delle benedizioni di Dio, per anche consentire di aiutare gli altri nella Chiesa, quando vivono loro le loro prove, per permetterci di essere quindi più utili per la Chiesa, anche per disciplinarci spingendoci proprio verso quella perfezione di cui Giacomo ci sta parlando. Ma badate bene, questa domanda che è naturale e istintiva per noi è una domanda incompleta. Infatti l'altra domanda importante che dobbiamo porci quando arrivano proprio le prove è: come posso capire questa prova dal punto di vista di Dio? Come posso navigare attraverso questa tempesta in modo tale da portare gloria a Dio? Come può questa prova aiutarmi a diventare più maturo in Cristo? E guardate, il nostro passo è stato scritto proprio per dare risposta a questo tipo di domande. E ci dice che quello di cui abbiamo bisogno è di ricevere saggezza. Saggezza. Ma a cosa si riferisce Giacomo quando parla della saggezza? Innanzitutto osserviamo che questa è una parola che trova proprio le sue radici nell'Antico Testamento. Il suo utilizzo in questa lettera quindi dimostra che Giacomo è un uomo che affonda proprio la sua conoscenza dove? Nell'Antico Testamento. Potremmo dire che la sua mente è piena dei concetti dell'Antico Testamento. E quindi la parola saggezza in genere indica proprio la competenza o l'abilità in un determinato campo o un mestiere, potremmo dire, un'arte. Altre volte può riferirsi alla conoscenza, il mettere in pratica i comandamenti di Dio, il discernere la volontà di Dio, anche la prudenza, se vogliamo. Quindi la saggezza nel contesto della Bibbia implica tre aspetti, ascoltate. In primo luogo implica la conoscenza data da Dio della sua volontà. Dio ci dà la saggezza facendoci conoscere la sua volontà in una determinata occasione attraverso la sua parola. In secondo luogo, la saggezza implica anche il discernimento, come abbiamo visto, cioè il mezzo mediante la quale il credente può discernere il bene dal male e può quindi eseguire in questa maniera la volontà di Dio. Quindi la saggezza è il discernimento che consente al credente di affrontare la vita e le sue esperienze facendo decisioni e agendo coerentemente con la parola di Dio, quindi con la volontà di Dio. Infine, la saggezza implica anche la capacità di mettere in pratica la parola di Dio. Riguarda proprio il vivere praticamente ciò che conosciamo intellettualmente. E guardate come descrive proprio Giacomo al capitolo 3, versetto 17, la saggezza. Lui la definisce così: pura, pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Quindi la saggezza divina è quel tipo di saggezza che si traduce come? Si traduce in modo pratico. Giacomo vuole vedere la fede pratica nel credente, quindi in una corretta condotta che riguarda tutte le questioni della vita. Quindi quando la Bibbia parla di saggezza non intende semplicemente la conoscenza, badate bene, ma intende la conoscenza che porta nel concreto a vivere quello che si crede. Quindi questa è la saggezza di cui parla Giacomo. Conosco la volontà di Dio e mi comporto di conseguenza in modo da vivere in modo integro. Quindi possedere la saggezza divina è essenziale proprio nel momento in cui noi ci troviamo nelle prove. Perché ci permette di comprendere cosa? Ci permette di comprendere come vivere in modo giusto proprio mentre stiamo nella sofferenza, nelle difficoltà. Quindi, badate bene, Dio non ci chiede di produrre da noi stessi la gioia, non ci chiede di produrre da soli la sottomissione, come se dipendessero solamente da noi queste cose. Non ne abbiamo le capacità. Abbiamo bisogno di un aiuto, abbiamo bisogno di delle risorse giuste. Quindi, quale sarà la nostra risposta quando ci renderemo conto, in mezzo alle nostre prove, di avere bisogno di un aiuto? Da chi andremo a cercarlo e chi sarà in grado di darci quell'aiuto di cui noi abbiamo bisogno? Ascoltate quello che dice Giacomo nel nostro brano. Qualcuno manca di saggezza per sapere come comportarsi nella prova? Dice Giacomo, la chieda a Dio. La chieda a Dio. Guardate che meravigliosa realtà, cari fratelli e sorelle, in mezzo alle nostre prove. Noi abbiamo un Dio che ci fornisce ciò di cui noi abbiamo proprio bisogno. E guardate, permettetemi di ricordarvi questo, che noi dipendiamo da Dio per superare il test delle nostre prove. Noi non potremmo nemmeno immaginare di avere un atteggiamento gioioso in mezzo alle prove e di essere addirittura anche sottomessi in mezzo alle nostre difficoltà, se non facciamo di Dio la nostra unica risorsa, quella risorsa a cui noi possiamo attingere costantemente. Quindi se non facciamo di Dio il nostro aiuto nel momento del bisogno, allora vivremo nella prova come? Amareggiati, vero? Amareggiati per quello che ci sta capitando, lamentandoci, ma soprattutto ribellandoci alla sua volontà. Quindi Giacomo ci dice che dobbiamo chiedere saggezza a Dio, e questo è sicuramente un richiamo alla preghiera. Nella preghiera dimostriamo la nostra dipendenza da Dio. La preghiera quindi è un aspetto essenziale in questo processo di maturazione della nostra fede, eppure, fratelli e sorelle, lo sappiamo, è l'elemento che trascuriamo più di ogni altro nella nostra vita cristiana. Ciò di cui abbiamo bisogno in mezzo alle nostre prove, quindi, è quello di andare in preghiera a Dio. E guardate, voglio farvi notare qualcosa di veramente importante, e cioè che il verbo chiedere che troviamo nel nostro passo è ancora una volta sotto la forma di un verbo imperativo. Quindi la preghiera a Dio per richiedere saggezza è un comando, non è facoltativo per noi, non è un optional nella nostra vita, è obbligatorio, tanto quanto l'istruzione di Paolo agli Efesini quando ci dice che dobbiamo pregare in ogni tempo per mezzo dello Spirito, è qualcosa che riguarda la nostra vita. Quindi quando siamo nella prova, noi siamo chiamati ad andare da Dio per cercare in Lui le risorse necessarie per affrontarle. Allora, perché Giacomo ci comanda di pregare? Perché non è naturale per noi andare a Dio in preghiera, lo sappiamo. Qual è la nostra reazione iniziale quando veniamo a trovarci nella prova? Forse ci affrettiamo a cercare a trovare un buon libro che tratti quell'argomento, l'argomento della prova. Forse ci rivolgiamo a qualche consulente cristiano che, con la speranza proprio di che sia in grado di aiutarci. O forse tendiamo a cercare qualche amico nella Chiesa perché speriamo ci possa dare un consiglio per affrontare proprio la nostra situazione. E guardate, non sto sminuendo queste cose, Non sto dicendo che queste cose siano sbagliate. Quello che voglio dire è che mentre facciamo queste cose ci dimentichiamo la cosa più ovvia, di andare a Dio, in preghiera. Spesso prima tentiamo tutte le strade e solo alla fine, quando abbiamo fallito in ogni tentativo, ci rivolgiamo a Dio come se fosse l'ultima spiaggia per noi. Se ci comportiamo così, cari fratelli e sorelle, siamo degli sciocchi, perché cerchiamo la soluzione in ogni luogo, quando invece la soluzione è alla nostra portata, perché è Dio, la nostra risorsa. Quindi la preghiera non può mai essere un optional per noi, dovrebbe essere proprio il fulcro del nostro rapporto con Dio, tanto da ricorrere ad essa immediatamente, quando ci troviamo ad affrontare le nostre prove. La nostra prima reazione dovrebbe quindi essere quella di andare a Dio per chiedere direttamente a Lui la saggezza che ci permetterà di essere gioiosi e sottomessi alla Sua volontà. Quindi Dio è la nostra unica risorsa e noi siamo chiamati a dipendere da Lui per ricevere quella forza necessaria per affrontare le nostre prove. E guardate, la Bibbia ci esorta ad andare a Dio proprio perché Lui è l'unica fonte della vera saggezza. L'Apostolo Paolo afferma in Romani 16:27 che Dio è unico in saggezza. Nessuno è saggio come Dio. Troviamo un pensiero simile anche in Giobbe 28, versetti 20 e 23. E qui leggiamo proprio una serie di domande. E Giobbe dice: da dove viene dunque la saggezza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? Essa è nascosta agli occhi di ogni vivente, è celata agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono, ne abbiamo avuto qualche sentore. Quindi, qual è la risposta a queste domande? Da dove viene la saggezza? La possiamo trovare in questo mondo? No, no. Versetto 23 dice, Dio solo conosce la via che vi conduce. Egli solo sa il luogo dove risiede la saggezza. Quindi lui è l'unico che possiede la vera saggezza ed è l'unico che può condurci alla vera saggezza. Quindi la saggezza soprannaturale necessaria per comprendere il modo giusto per reagire alle prove della vita, non lo possiamo trovare in questo mondo. Non lo possiamo trovare in un giornale, neanche in un programma televisivo, né in un corso di psicologia motivazionale. L'unico che è in grado di darci e di provvedere saggezza, quella saggezza di cui abbiamo bisogno, è Dio. Lui, solo Lui è la fonte a cui possiamo attingere alla vera saggezza. E cosa possiamo volere di più di questo? Di più proprio dell'intuizione divina, della saggezza di Dio per comprendere come noi possiamo rispondere adeguatamente alle prove della nostra vita. Non c'è nulla che possa essere paragonato, possiamo dire, alla saggezza di Dio. Quindi il nostro primo pensiero, quando siamo nella prova, ci ricorda Giacomo, dovrebbe essere quello di metterci in ginocchio davanti a Dio per chiedergli saggezza, come possiamo comportarci nella prova che tu stai mandando. E lo dobbiamo fare prima di correre dai nostri amici, prima di andare a comprare quel libro o prima di andare da un professionista. Quindi noi cerchiamo le risposte in Dio perché, come vedremo tra un attimo, Dio ci promette proprio questo, di darci quella saggezza di cui abbiamo bisogno. Quindi questo comporta il fatto che non dobbiamo affidarci a noi stessi, ma dobbiamo affidarci solamente a Dio. Ascoltate quello che dice Proverbi 3, capitolo 3, versetti da 5 a 8, il libro proprio della saggezza. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Quindi Salomone esorta suo figlio a non riporre la propria fiducia nella propria comprensione, nel proprio modo di ragionare, perché queste cose sono limitate e parziali. E guardate, questo vale anche per noi. Nelle nostre prove non possiamo basarci sulla nostra saggezza, sulla nostra esperienza, sulle nostre opinioni e sul modo in cui noi pensiamo possa risolversi quella situazione. Abbiamo bisogno di affidarci a Dio e di ricevere da Lui quella saggezza, lasciare il controllo a Dio. Quindi le nostre prove devono poter migliorare che cosa? La nostra vita di preghiera, cari fratelli e sorelle. Noi dovremmo migliorare nell'aspetto dell'essere sempre più dipendenti da Dio. Ci devono portare appunto a stare in ginocchio davanti a Dio e chiedergli ciò che non abbiamo, ma che solo Lui può darci. Solo in quel momento Dio concederà la sua saggezza a noi. Ancora, rivolgiamoci al libro di Proverbi, questa volta andiamo al capitolo 2, versetti da 2 a 6. Ascoltate come dobbiamo cercare noi la saggezza. Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza. Sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore, infatti, dalla saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Avete notato? Dio è colui che dona la sua saggezza, ma la dona solo a chi la sta cercando. Avete notato quanta intensità siamo proprio chiamati a ricercare, ad acquistare questa saggezza? Le espressioni usate ci indicano che dobbiamo ricercare la saggezza non in modo pigro, passivo potremmo dire, ma come se fosse una questione di vitale importanza per noi. Dobbiamo chiedere la saggezza sapendo che è ciò di cui veramente noi abbiamo estremamente bisogno. E Dio non ci darà saggezza fino a che non la cercheremo con tutto il cuore. E la preghiera è l'unico mezzo che ci permette di ricevere saggezza. E questo viene illustrato proprio nel passo di Prima Re, capitolo 3, famosissimo, versetti da 6 a 9, quando Dio appare a Salomone e gli dice: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Chiedi quello che vuoi e io te lo concederò. E Salomone come rispose? Da dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male, perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Avete notato, Salomone comprendeva che non poteva guidare il popolo di Israele da solo, con la propria intelligenza, il proprio ragionamento, basandosi sul suo discernimento, sulle sue intuizioni o prendendo a modello anche i governi dei regni circostanti, pagani. Lui comprendeva che aveva bisogno di saggezza, quella saggezza che proviene dall'alto e che possiede solo Dio. E quindi che fa? La stessa cosa che ci ordina il nostro passo, la chiede a Dio, la chiede a Dio. Poteva chiedere di tutto, ricchezza, liberazione dai nemici, ma chiese saggezza. E come reagì Dio? Come reagì Dio a questa richiesta di Salomone? Versetto 10 del passo di Prima Re ci dice che Dio era felice di quella richiesta. E poi al versetto 12 che concesse quello che Salomone gli chiese. In questo modo Salomone divenne saggio e Dio risponde alle preghiere dei suoi figli quando gli chiedono saggezza. E ciò è importante anche per noi, affinché impariamo ad avere un cuore fiducioso in Dio, sapere che Lui è l'unica fonte della saggezza, ma sapere anche che ci darà quella cosa che noi chiediamo, cioè la saggezza. Infatti nella seconda parte del versetto 5 troviamo proprio questo. Ascoltate quello che dice Giacomo: Dio dona a tutti generosamente senza rinfacciare. Quindi guardate il nostro Dio. Dio è desideroso di donarci la sua saggezza. Ecco perché la sua parola ci esorta a chiederla. I termini che troviamo qui come generosamente e senza rinfacciare descrivono proprio il carattere del nostro Dio che deve essere alla base proprio della nostra fiducia in Lui. La parola generosamente può anche significare con bontà, con sincerità, senza secondi fini o intenzioni nascoste. Mentre l'espressione senza rinfacciare esprime l'idea di qualcuno che dona senza fare calcoli e senza recriminare dopo. Quindi, mettendo insieme tutte queste cose, vediamo che Dio non darà la saggezza con il contagocce, come se volesse trattenere la sua mano, ma che la darà in modo ricco e abbondante. Lui sarà così, ricco e abbondante nel darci saggezza. Quindi Lui non è come gli uomini che danno qualcosa solo dopo aver fatto i loro calcoli e aver cercato di trarre il loro proprio tornaconto personale. Noi abbiamo la certezza che quando gli chiederemo la saggezza, Dio non tratterrà nulla della sua generosità verso di noi, ma la riverserà abbondante su di noi, di buon grado, perché Lui è un Dio dall'animo generoso, gentile, e che dona senza secondi fini e senza avarizia. Quindi la Bibbia, vedete, ci invita ad andare a Dio avendo proprio una fiducia incondizionata in Lui. In Geremia 29, versetti 12 e 14 ci parlano proprio di questa fiducia e proviene proprio dalla voce di Dio. Infatti Dio dice così: voi mi cercherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete come? Con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi. E Dio non è cambiato. La Chiesa quindi oggi può avere la stessa fiducia che poteva avere il popolo di Israele, sapendo che Dio risponderà alle nostre preghiere quando lo cerchiamo. Gesù stesso esprime questa certezza per noi. In Matteo capitolo 7, versetto 7 leggiamo: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Ancora Giacomo 1,17 leggiamo che ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, come la saggezza, e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Quindi ogni credente che soffre nella prova, ascoltate bene, noi che soffriamo nella prova e che desideriamo maturare nella fede, dobbiamo sapere che possiamo andare a Dio in preghiera. Possiamo andarci con fiducia sapendo che Egli ci darà la saggezza in modo generoso, abbondante, affinché noi possiamo imparare a reagire a quelle prove nel modo adeguato. Il versetto 5 si conclude proprio con una forte promessa. Ascoltate, è detto questo, il versetto 5: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, ecco qui la promessa, e gli sarà data, e gli sarà data. Credo che questa è una delle promesse più grandi che possiamo trovare nella Bibbia, promessa che è data specificatamente ai credenti che soffrono a causa di grandi difficoltà nella loro vita. Qui ci viene data la certezza che Dio ci donerà sicuramente tutto ciò che è necessario per perseverare nella nostra fede. Nulla ci sarà negato. La nostra fiducia incondizionata, quindi proprio nel mezzo delle nostre prove, riposa nel carattere di Dio, ancora una volta, e nelle promesse della Sua parola. Quando preghiamo e chiediamo qualcosa a Dio, dobbiamo considerare sempre che Egli ci risponderà secondo la Sua volontà. In 1 Giovanni capitolo 5, versetti 14 a 15 è detto: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chieste. Quindi, guardate il collegamento: pregare per ricevere la saggezza di Dio è certamente cosa? Una preghiera secondo la volontà di Dio, secondo la Sua volontà. Quindi il nostro passo ci dice che questo è proprio il tipo di preghiera che Dio esaudirà sicuramente. Perché il nostro passo dice: e ci sarà data, gli sarà data. Quindi la saggezza non ci sarà rifiutata, perché è ciò che Dio vuole donare a noi nelle nostre prove. E ho pensato mentre studiavo a Romani 8,26, perché qui abbiamo proprio una finestra sull'intercessione dello Spirito Santo. Paolo qui in questo passo parla proprio di questo ministero dello Spirito Santo quando noi siamo nella sofferenza, e dice che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. E credo che tutti noi abbiamo sperimentato quello che Paolo dice qui, di essere così talmente confusi nella prova di non sapere neanche più cosa dire in preghiera a Dio. E quindi l'unica cosa che abbiamo potuto fare davanti a Dio è stare in silenzio, perché confusi e frastornati dalle nostre prove. E Paolo ci dice che proprio in quel momento, proprio in quei momenti, lo Spirito Santo stava agendo in noi, portando le sue preghiere in nostro favore. Non sappiamo, perché Paolo dice che intercede con sospiri ineffabili, ma possiamo immaginare una piccola cosa. Possiamo immaginare che una delle preghiere che lo Spirito ha elevato in nostro favore è che noi potessimo acquistare saggezza, perché lo Spirito prega secondo la volontà di Dio. E Giacomo nel nostro passo ci fa sapere che quando noi chiediamo a Dio la saggezza per affrontare la prova, stiamo pregando secondo la volontà di Dio. Per cui la saggezza ci sarà data certamente da Dio. Quindi non c'è nessun dubbio a riguardo, perché ce lo dice chi? La parola. Ce lo dice la parola stessa, la parola di Dio. Quindi siamo incoraggiati a pregare quando ci troviamo in mezzo a delle difficoltà. Ed è meraviglioso sapere che non solo possiamo andare a Dio perché siamo bisognosi del suo aiuto, ma che lo possiamo fare perché Lui vuole offrirci questo aiuto di cui abbiamo bisogno. È veramente, per me, questa settimana è stata veramente una verità confortante, sapere che non siamo soli nelle nostre prove. Non è questo per noi uno sprone a dedicarci in modo sempre più costante e crescente alla preghiera? Non è confortante sapere che Dio, oltre a ordinarci di essere gioiosi e sottomessi, come abbiamo visto, ci dona anche le risorse necessarie per esserlo così, nel più profondo del nostro intimo? Quindi conosciamo per esperienza il riposo della preghiera? Ma adesso permettetemi di fare un passo avanti e di guardare insieme al contenuto dei versetti da 6 a 8. Qui Giacomo dice ancora questo, pensando ancora alla preghiera per la saggezza: ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Vedete all'inizio del versetto 6, avrete notato come Giacomo ponga proprio una condizione all'esaudimento della nostra preghiera per ricevere saggezza. C'è un modo per ricevere le cose. Quando i nostri figli, e questo penso che sarà capitato anche a voi, quando i vostri figli vi dovevano chiedere qualcosa, come dovevano esprimere questa loro richiesta? Con gentilezza e per favore, no? Quindi c'è un modo giusto per cui i nostri figli devono richiederci ciò che loro vogliono. E allo stesso modo Giacomo ci dice che non è sufficiente chiedere a Dio saggezza. Dobbiamo anche capire che esiste una condizione per ricevere ciò che chiediamo. Infatti il versetto è introdotto da una congiunzione ma, per indicare proprio il contrasto con ciò che è stato detto prima. Guardate, questa benedizione non è data a tutti i credenti. Non è data a tutti i credenti. È data solamente ai credenti che richiedono saggezza come? Con fede. Con fede. E qui la fede è intesa come fiduciosa aspettativa, oppure come fede incondizionata verso Dio. Quindi questo è il tipo di fiducia che deve caratterizzare le nostre preghiere quando ci rivolgiamo a Dio. È lo stesso tipo di fede essenziale che ha descritto proprio l'autore agli Ebrei al capitolo 11, versetto 6. Lì ci viene ricordato che senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi l'unico modo per accostarsi a Dio è per fede. E per aiutarci a capire che tipo di fede è quella che Dio si aspetta, Giacomo specifica che dobbiamo rivolgerci a Dio in preghiera come? Senza dubitare. Ancora al versetto 6. Questa parola può anche significare separare, distinguere, giudicare o decidere. Trasmette l'idea di qualcuno che è diviso in se stesso. Per capire, andiamo per un momento, meglio questa parola, andiamo un momento in Prima Timoteo capitolo 2 versetto 8, perché troviamo lo stesso concetto applicato ancora una volta alla preghiera. Qui Paolo dice questo: io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira, e qui troviamo la nostra parola, senza dispute. Questa parola dispute è la stessa che troviamo nel nostro testo e quindi trasmette proprio l'idea di un uomo o di una donna che vive una divisione interiore del suo cuore. E io credo che questo descriva molto bene il problema delle persone a cui Giacomo stava scrivendo. Queste persone, questi credenti, erano nella prova e stavano reagendo male. Non vedevano le prove come un motivo di gioia e invece di sottomettersi, cosa stavano facendo? Si stavano ribellando, si stavano lamentando di Dio. E quindi questo avveniva perché non avevano cosa? La sapienza per comprendere come mettere in pratica la verità nelle situazioni in cui loro si stavano trovando. E quindi Giacomo scrive perché loro dovevano capire che il motivo per cui si trovavano in quella situazione non riguardava Dio, ma riguardava loro stessi. Loro, e non Dio, erano responsabili della mancanza di saggezza. Non stavano capendo perché non stavano rivolgendosi a Dio con quella fede incondizionata per ottenere saggezza. E questo, cari fratelli e sorelle, potrebbe anche essere il motivo per cui anche noi manchiamo di saggezza nelle nostre prove. Molte volte io mi trovo a considerare il fatto che ho pregato che il Signore mi facesse capire il motivo per cui stava mandando sempre la stessa prova, o semplicemente che io potessi essere gioioso o sottomesso a Lui. Ma poi mi sono accorto che subito dopo mi stavo lamentando di quella situazione e che il mio cuore stava disputando proprio con Dio perché ero convinto che non stava facendo bene il suo dovere nei miei confronti. E quindi mi sono reso conto che questo non è chiedere con fede, ma è chiedere dubitando. La vera fede si dimostra in modo incondizionato, perché si basa sul fatto che Dio è sovrano, sulla comprensione che Dio è sovrano, amorevole, che è in grado soprattutto di donarci tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno per sopportare quella prova. Quindi dobbiamo avere fiducia che tutto quello che Dio sta permettendo nella nostra vita ha uno scopo che è giusto e buono. E dobbiamo avere fiducia che Dio ci darà la saggezza per sopportarla in modo da poter diventare migliori di quello che eravamo prima. E guardate come prosegue Giacomo, perché prosegue descrivendo proprio il carattere di colui che dubita, dimostrando che la mancanza di fede è un problema del carattere dell'uomo, non è un problema di Dio, è un problema del carattere del cuore, se vogliamo. Quindi per farci capire il carattere della persona dubbiosa, Giacomo ci presenta un'analogia tratta proprio dal mondo della natura. Guardate come la descrive, sempre al versetto 6 della seconda parte. Sta descrivendo il carattere del dubbioso, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Quindi Giacomo dice che chi va a Dio in preghiera, dubitando che però lui possa fornire la saggezza necessaria per affrontare le sue prove, assomiglia ad un mare agitato. Chi prega senza fede, fede incondizionata, è una persona instabile, dice Giacomo. Una persona passiva, in balia del vento come le onde. Il dubbioso non segue la via dritta della saggezza o della fiducia, se vogliamo. È simile perciò quindi a un'onda marina che va qua e là spinta dal vento in ogni direzione. E quindi Il via vai delle onde mosse dal vento indica un animo che è senza controllo, un animo passivo, senza controllo, senza stabilità, sempre mutevole a seconda del vento che oscilla. Quindi oscilla tra il dubbio e la fede. E sta qui, è sempre sballottato, avanti, indietro, su e giù. Quindi, se c'è una cosa sicura per chi si accosta a Dio dubitando, è che Dio non risponderà alle sue richieste. Infatti Giacomo dice al versetto 7, un tale uomo, cioè il dubbioso, non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. E il termine pensi si riferisce proprio a un giudizio soggettivo che è sbagliato, a un sentimento personale piuttosto che ad un pensiero ben fondato, quindi vero, possiamo dire. Quindi Giacomo fa un'affermazione molto forte, con un tono proprio di disapprovazione, per tirarci fuori da una pia illusione, potremmo dire. Infatti, se siamo dubbiosi, non solo non riceveremo la sapienza, ma non riceveremo niente. Niente. E guardate, ogni cosa ha una causa. Infatti al versetto 8 Giacomo spiega il motivo per cui il dubbioso non sarà esaudito nelle sue preghiere, perché è di animo doppio, è instabile in tutte le sue vie. Quindi la persona che si rivolge a Dio senza avere una completa fiducia incondizionata è una persona di animo doppio. E naturalmente Giacomo non sta intendendo descrivere una persona che può essere perplesso alcune volte. Lo vediamo tante volte, i salmisti erano dubbiosi, erano perplessi, ma qui sta parlando di una persona che è costantemente dubbiosa, costantemente perplessa. È una persona che ha due anime, due cuori, due menti. È la persona che è divisa tra amare il mondo e amare Dio, tra l'incredulità e la fede, tra il fare la volontà di Dio e il fare la propria volontà. È quella persona con due anime in petto, due anime con due personalità e due volontà. Ecco perché vive in conflitto con se stesso. Quindi questa espressione descrive chi? Il credente ipocrita. Cioè quella persona che ha fatto una professione di fede formale, senza però credere con tutto il cuore a Cristo. Ma guardate, tristemente, la realtà è che può descrivere anche il credente immaturo, il quale purtroppo agisce proprio in queste situazioni come un non credente. L'immaturo non riesce a fidarsi della sovranità di Dio, non la vede proprio. Dubita della sua bontà nei momenti difficili. Mette in discussione la saggezza di Dio pensando che non sia in grado di prendersi cura di Lui. E guardate, questa è proprio la condizione opposta dell'ideale che è descritto al Salmo 101, versetto 2, il quale il salmista si impegnava, voleva impegnarsi a camminare con cuore integro, non con cuore doppio, integro dentro la propria casa. Quindi il vero credente, il credente maturo, non ha un cuore diviso tra fede e dubbio, ma un cuore integro, anche se può passare dei momenti di dubbio. Invece una persona dubbiosa sarà instabile in tutte le sue vie. Bada bene, guardate, Giacomo non sta dicendo che sarà stabile in un aspetto particolare della sua vita, ma sta dicendo che sarà instabile in ogni aspetto della sua condotta. Quindi sarà un credente turbolento, che non si trova bene con se stesso e non si trova bene neanche nella Chiesa o nel mondo. E quindi è proprio il contrario della persona matura, perfetta, completa e di nulla mancante che ha descritto Giacomo al versetto 4. Quindi l'unico modo per la persona di animo doppio e stabile di diventare un credente maturo è quello di avere proprio un cuore fiducioso in Dio. Deve smettere. Dobbiamo smettere di essere come un mare agitato e iniziare a fidarsi incondizionatamente di Dio mentre siamo nelle nostre prove. Dobbiamo imparare a credere che Dio è pronto a donare generosamente, senza mai discutere, proprio ciò di cui abbiamo bisogno nella prova. Quindi la gioia e la sottomissione a Dio sono concesse a coloro che confidano con tutto il cuore nel loro Dio. Preghiamo. Signore, caro Padre, quale momento migliore dopo un messaggio tratto da questo brano, che fermarci un attimo in preghiera e con un rinnovato cuore fiducioso in te chiederti di darci saggezza, Signore. Ti preghiamo che ognuno di noi possa esaminare la propria vita, il proprio cuore e vedere se è un cuore diviso, un cuore integro davanti a te. Grazie che possiamo avere quest'oggi questa fiducia incrollabile che tu sei un Dio che ci dona tutto ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare le prove. Signore, chiediamo a te di aiutarci a comprendere in modo da poter avere gioia e essere sottomessi a te. Grazie per le tue enormi benedizioni e perché in questo passo noi vediamo uscire fuori la bellezza del tuo carattere, della tua generosità, della tua ricchezza che riversi abbondante sul tuo popolo fiducioso. Ti preghiamo e ti chiediamo questo nel nome prezioso di Gesù. Amen.